Pilato accondiscende alla condanna di Gesù. Pilato sarebbe propenso a concedere la libertà a Gesù, ma teme il furore del popolo, la perdita del favore imperiale e il conseguente danno ai suoi interessi. Gli sarà difficile, quindi, poter evitare tutto questo ed insieme agire con rettitudine. Il compito di un giudice onesto è quello di istituire un processo per controllare le prove dell'accusa prima di emettere la sentenza. Perché allora non usa la diligenza necessaria nell'accertarsi della colpevolezza di Gesù? Per conquistare un regno sono indispensabili soldati, armi e denaro. Perciò la sua innocenza è evidente, visto che egli ha solo 12 apostoli, gente rozza ed ignorante, ed è tanto povero da non possedere neppure la casa dove abita. Ma Pilato non sa nulla di tutto ciò perché non si preoccupa dei suoi doveri di difensore della giustizia e, preso dalla superbia, cerca di non danneggiare la sua immagine e i suoi interessi. Questo succede continuamente. Man mano che in un'anima cresce la superbia, di pari passo diminuisce la grazia celeste che illumina e riscalda, tanto che senza accorgersene, ma per colpa sua, essa finisce per cadere in una cecità e in una insensibilità spaventose. L'anima superba, tutta intenta a realizzare se stessa, trascura completamente i suoi doveri, non vede e non ama ciò che è retto, non conosce più né giustizia, né coscienza, né Dio. Nel descrivere il carattere di Pilato, mi accorgo molto bene di quanto assomiglia al mio. Anche per quanto mi riguarda, è la superbia che mi spinge a commettere ogni giorno le colpe più gravi, volgendo il mio giudizio in una direzione contraria a quella giusta. Invece di tener lontano ciò che offende Dio, evito solo quanto potrebbe nuocermi od offendermi. Se non mi decido a vincere questo vizio, posso già considerarmi nel numero di coloro che si perdono. Mio Dio, tu vedi il mio amore disordinato per le vanità terrene, e poiché solo tu mi puoi aiutare, umilmente a te mi rivolgo. Liberami dal mio amor proprio, perché non voglio più desiderare le false parvenze di bene, ma solo la verità, la giustizia ed il dovere. Io non ho fatto proprio nulla per meritare di essere esaudito, perciò mi abbandono alla tua carità, al tuo amore e alla tua misericordia, che sono infinite. La grazia divina si perde per la superbia e la si mantiene con l'umiltà, perciò è questa la virtù che devo amare e desiderare più di ogni altra. Gesù è condannato a morire in croce. Pilato alla fine lascia da parte le perplessità e prende la decisione di condannare Gesù, nonostante le sue convinzioni, i rimorsi e le prove dell'innocenza dell'imputato. Solo uno scopo politico, come quello di soddisfare il popolo e di non perdere la sua carica, lo spinge a commettere un'ingiustizia così evidente. Questo hanno scritto gli evangelisti affinché fosse noto che Gesù, pur essendo innocente, ha dovuto morire per nessun altro motivo che quello della salvezza del mondo, proprio come aveva detto Caifa. Il governatore dunque emette una sentenza ingiusta e crudele. Gesù Nazareno deve morire in croce. Nel pronunciarla egli trema da capo a piedi, come se fosse un reo condannato e non un giudice che condanna. Istintivamente la sua natura rifiuta di accettare che il Dio della vita debba morire. Ciò nonostante, non si ravvede e non modifica la sua decisione, ma abusa del potere che gli viene da Dio per ratificare il deicidio. Giudice cieco e disonorato, ben presto la tua anima sarà nelle mani di quest'uomo Dio che ora tu condanni, ed allora sarai da lui giudicato e forse anche condannato. Non devo però essere io ad inveire contro Pilato, perché anch'io, ogni volta che ho commesso un peccato mortale, ho condannato a morte Gesù, nonostante la mia fede e i miei rimorsi. Ripensando ai miei peccati, dovrei odiarmi talmente da non aver più pace, e questa sarebbe la penitenza più giusta per me, visto che ogni mia mancanza è dovuta all'eccessivo amore di me stesso. I santi odiavano tanto la loro volontà e la loro carne, ambedue causa di peccato, da combatterle continuamente con sacrifici e mortificazioni. Così dovrei fare anch'io per pagare il debito con la maestà divina ed assicurarmi la vita eterna. Invece, non solo non mi odio, ma mi amo in maniera eccessiva e disordinata. Mio Dio, che mi dai luce per conoscere il mio dovere, dammi anche la forza per compierlo. Sono convinto che il disprezzo di me stesso sia necessario per sconfiggere il mio amor proprio e che sia un dono soprannaturale il possederlo. Perciò, eccomi in ginocchio davanti al trono della tua clemenza, per implorare umilmente la tua grazia, la sola che generi virtù e fortezza. Disprezzare me stesso significa mortificarmi sia interiormente che nel corpo. E questo mi è estremamente necessario per riparare i peccati commessi e per preservarmi da quelli che ancora posso commettere. La sentenza di morte contro Gesù viene scritta alla presenza di tutti i magistrati e dopo essere stato intimato il silenzio alla folla, a voce alta, pubblicamente, si legge che Gesù Nazareno deve essere crocifisso. Immediatamente la rabbia dei giudei si trasforma in gioia satanica. Gridano e si congratulano a vicenda per la vittoria ottenuta. Poi corrono in fretta a divulgare la notizia come se si trattasse di un felice evento. Certo, Pilato ha peccato di ingiustizia, ma i giudei, oltre che ingiusti, sono anche rei di una crudeltà unica e ripugnante, perché si compiacciono che un innocente sia condannato ad una morte tanto infame. Vedi, anima mia, in quale deplorevole stato è ridotto l'unigenito Figlio di Dio, modello degli innocenti e dei giusti. Egli non deve solo subire una morte così temuta e terribile, ma deve subirla per una precisa sentenza del tribunale, come se tale morte egli l'avesse meritata. Oltre a ciò, la sua condanna è motivo di festa e di gioia, come se la città fosse stata liberata da un rifiuto della società, responsabile di scandali e di rivolte. Abbi il coraggio di opporti ai giudei, e mentre essi, accecati dalla malizia, si rallegrano del loro sacrilegio, proclama davanti a tutti che Gesù, il Figlio dell'Altissimo, che custodisce in sé i più preziosi tesori della grazia e della sapienza di Dio, è condannato a morte per i tuoi peccati. Anima mia, medita con devozione questa verità. Un Dio senza peccato muore a causa del peccato. Mio dolce Gesù, quanto mi dispiace di averti offeso per cose di nessuna importanza, mentre per la tua infinita bontà avrei dovuto amarti immensamente e rispettarti. Mi pento con tutto il cuore di averlo fatto e ti supplico di aiutarmi ad annientare la mia malizia con una vera penitenza. Adoro, benedico e ringrazio la tua infinita misericordia per essere sempre pronta a concedermi il perdono. Offrirò a Gesù il mio cuore di pietra affinché esso diventi umile e riconosca la sua miseria. Lo supplicherò per tutti i dolori e i meriti suoi e di sua madre di concedermi un vero pentimento delle mie colpe. Mentre viene letta la sentenza della sua morte, Gesù rimane immobile davanti a Pilato in un atteggiamento da colpevole. Ma, visto che ha assunto tutta la debolezza umana, quanto deve essere grande la pena del suo cuore nell'udire quell'ingiusta condanna. Non possiamo infatti dubitare che egli soffra tutto il tormento e lo spavento che provano i condannati al patibolo. Anzi, soffre con un'intensità molto maggiore perché la sua sensibilità non è comune. Ma la parte superiore dell'anima, quanto generoso coraggio irradia! Egli non cerca di sfuggire alla morte, ma le va incontro e l'affronta deciso a vincerla. Gesù potrebbe far valere le sue ragioni, lamentarsi dell'ingiustizia ed appellarsi ad un giudice di grado superiore, ma non lo fa. Quando i giudei si erano ribellati contro di lui, stringendo in pugno delle pietre, egli aveva domandato loro per qual motivo volessero lapidarlo. Ora non chiede perché lo si voglia crocifiggere, non oppone alcuna resistenza, ma tace e non si sdegna né contro Pilato né contro i giudei, anzi, li compatisce. Benché la sentenza sia ingiusta, l'accetta volentieri, consapevole di dover morire per i delitti degli altri. Vedi, anima mia, come in Gesù si distinguono sia la fragilità dell'uomo che l'eccelsa virtù di Dio. Egli è venuto a redimere l'uomo superbo con l'umiliazione, ma senza che in alcun modo fosse avvilita la maestà del Redentore. Ed è in quest'uomo Dio che la sapienza divina ha voluto darci un modello per la nostra vita. Proviamo però a domandarci che cosa abbiamo effettivamente imparato, riflettendo sulla mansuetudine, sull'umiltà e sulla pazienza con cui Gesù ascolta la sentenza della sua morte per liberare noi dalla morte eterna. E chiediamoci anche se abbiamo avuto qualche beneficio dall'esempio che Gesù ci dà delle virtù che ha praticato fino al punto di sopportare la perdita della vita e dell'onore. Gesù mio, ricevere un'offesa o un torto è un'occasione che tu hai preparato per rafforzarmi nell'umiltà e per imitarti. Ma io non ne approfitto e mi lascio andare ad atti di superbia e ira che sono di cattivo esempio per gli altri. Degnati, Signore, di fortificarmi con il tuo spirito d'umiltà e di pazienza, tanto da far nascere in me un profondo desiderio di imitarti. Fa che io ami il tuo onore e non il mio, la tua soddisfazione e non quella dei miei sensi. Concedimi inoltre di darti gloria, sopportando in pace le avversità che la tua amorosa provvidenza vorrà mandarmi, non tanto per castigarmi, quanto per mortificare il mio amor proprio, per farmi fare penitenza e salvarmi. È una regola rigida quella di accettare con umiltà il disonore, ma diventerà dolce e soave se mi ricorderò che Gesù ha sopportato di essere trattato da infame e di essere condannato alla croce. La sentenza della condanna di Gesù, emessa da Pilato e pretesa dai giudei, oppressori della giustizia, della verità e dell'innocenza, deve essere considerata come realizzazione del progetto divino di redimere il mondo. Sono i giudei e i gentili che condannano Gesù a morire in croce, ma questa morte era già stata decretata in cielo fin dall'eternità. Il Padre Celeste, spinto dalla misericordia, per placare la sua giustizia, aveva sacrificato il suo unigenito. Ma anche il Figlio aveva approvato la sentenza. Così, pieno d'amore per il Padre e per noi, ora si dispone a subire il patibolo. Se Gesù avesse voluto, le cose sarebbero andate diversamente e non sarebbe stato necessario che qualcuno cospirasse contro la sua virtù. Invece, egli ha preferito realizzare il progetto divino, facendosi vittima di carità e di ubbidienza. Ed è proprio la sua ubbidienza che dobbiamo ammirare e ringraziare. Ti sono grato, Eterno Padre, perché pur di dare la vita a me, misero peccatore, non hai esitato a condannare a morte il tuo dilettissimo Figlio. E sono grato anche a te, Gesù, che hai accettato con amore la tua crocifissione e mi hai insegnato che solo con l'obbedienza posso cooperare alla salvezza che tu hai meritato per me. Io ho un enorme bisogno di possedere questa virtù, perché so esercitarla solo nelle cose che mi vanno a genio, ma in quelle che non rispondono alle mie opinioni, alle mie tendenze e ai miei gusti, so trovare le scuse più assurde pur di non ubbidire. Dolce Gesù, tu abbassi il capo con riverenza, mentre Pilato, uomo pagano ed ingiusto, pronuncia la sentenza, e nel suo potere terreno veneri con una pronta obbedienza la suprema autorità del Padre. Questo tuo atteggiamento mi fa capire con quale sottomissione dovrei ubbidire ai miei superiori, chiunque siano, considerandoli sempre tuoi rappresentanti. Questa meta, però, è tanto lontana. Eterno Padre, concedimi la grazia di ubbidire sempre e di rinunciare alla mia volontà per dimostrare profondo rispetto alla tua volontà e al tuo amore. Esaudiscimi, ti prego, per i meriti dell'ubbidienza con la quale Gesù ti ha infinitamente onorato. Chiarirò a me stesso a quali superiori e in quali cose io ubbidisco con maggiore difficoltà. Renderò forte il mio proposito di ubbidire a tutti, ricordando a chi e in che cosa ha ubbidito Gesù. Gesù prende la croce sopra le spalle. Letta la sentenza, Gesù viene subito consegnato ai giudei affinché lo crocifiggano come a loro pare e piace. Il Salvatore in quelle mani è proprio come l'hanno descritto i profeti: un agnellino tra le fauci di un leone inferocito, o anche un villaggio alla mercé di un nemico vincitore e crudele. Ansiosi di vederlo morto, vanno in fretta a preparare la croce e nel frattempo riprendono ad insultarlo, a percuoterlo e a coprirlo di sputi. Egli accetta in pace ogni affronto, consegnando spontaneamente la sua reputazione e la sua vita all'arroganza dei nemici. Gli viene tolto il mantello rosso che ha addosso, ma non la corona di spine, perché il suo dolore non sia per nulla alleviato. E i giudei, quanto più lo vedono provato, tanto più lo tempestano di provocazioni. È impossibile meditare questi misteri senza provare dolore per i propri peccati e senza umiliarsi. Fede viva ci vuole per credere fermamente che Gesù è l'unigenito figlio di Dio, che ha avuto per me un grandissimo amore, tanto che per la mia salvezza si è consegnato nelle mani dei nemici per patire ogni sorta di tormento. E se abbiamo fede, non possiamo fare a meno di ammirare l'amore, la pazienza e l'umiltà che riducono in quello stato un re per la salvezza dello schiavo, un Dio per la salvezza dell'uomo, il creatore per la vita della creatura e l'innocente per quella del peccatore. Gesù amoroso, paziente ed umile, quanta riconoscenza devo al tuo amore e al tuo esempio. Per ricambiarli desidero amarti sempre più e sopra tutte le cose. Per imitare la tua pazienza, che non ti fa cercare alcun sollievo, ma ti fa andare alla morte coronato di spine, voglio impegnarmi a mortificare la mia tendenza a vivere piacevolmente e il mio rifiuto della sofferenza. Per onorare la tua umiltà, sopporterò le maldicenze, perché, proprio accettando queste, hai guadagnato per noi il coraggio di imitarti. Rifletterò seriamente su questi propositi e per realizzarli diffiderò di me stesso, ponendo solo in Dio la mia fiducia ed invocando l'intercessione della Beata Vergine. Gesù, spogliato del logoro cencio rosso, rimane un'altra volta nudo e il suo pudore torna a soffrire terribilmente. Egli infatti è alla presenza di una grande folla accorsa per vederlo e per insultarlo, come si suol fare con tutti i condannati alla morte di croce. Gli viene ordinato quindi di rivestirsi della sua tunica perché tutti possano riconoscerlo mentre percorre le strade che portano al patibolo. Il nostro Salvatore è veramente degno di essere compatito con tenero affetto in questo insulto che viene fatto alla sua purezza. Anima mia, guarda Gesù uomo. Egli è il più nobile, il più innocente, il più amoroso di tutti, e fino a poco tempo fa anche il più bello e il più perfetto. Ora invece è tutto sfigurato, con la carne scorticata ed illividita a causa di piaghe e di grumi di sangue. Un uomo onorato e verecondo come lui, nel fiore dell'età, deve provare una pena indicibile mentre rimane nudo, esposto agli sguardi di quegli insolenti che lo considerano il peggiore degli assassini. Ma costui non è solo un uomo. È vero Dio, potente, eterno ed impenetrabile, che si è compiaciuto di abbassarsi fino all'ultimo grado dell'abiezione, come se fosse un peccatore veramente meritevole della punizione. Adoro, Gesù mio, candore di luce eterna, la squisitezza del tuo amore. Tu vuoi che ti veda un'altra volta nudo, perché io possa verificare meglio quanto hai patito in ogni parte del tuo purissimo corpo e quanto la tua carne innocente abbia sofferto per salvare la mia carne corrotta. Mio Redentore, ti lodo e ti ringrazio come posso con tutti i limiti del mio essere. Ti prego, supplici tu con i tuoi meriti e rendi ardente il mio cuore, affinché io ricambi l'amore di chi tanto mi ama. Dà forza al mio spirito affinché ammiri profondamente ed imiti la tua umiltà che stupisce gli angeli e terrorizza i demoni. Sì, Gesù mio, io vedo perfettamente quanto hai patito per amor mio e non smetterò mai di implorare da te la grazia che non rimanga infruttuosa per me la redenzione. Rifletterò sull'incostanza dei miei propositi. Io ne faccio molti ogni giorno e non ne metto in pratica nessuno. mi umilierò e mi raccomanderò a Dio per avere da Lui forza e stabilità nel bene.